Amici e amiche di
Eccoci.
Non Compila, bentornati, bentornati, buonasera. Sono le 19 e 16 minuti, quindi siamo praticamente in orario. E questa sera con la solita compagnia. Ciao Giovanni. Sempre
Ciao, ciao a tutti. Oggi
in collegamento da Berlino. Com'è il tempo a Berlino oggi?
bene, no, ma si sta questo nel periodo estivo si sta quasi estivo, si sta da Dio, quindi
Che
sono
se ne
felice.
dica in Italia?
No, no, infatti, che stava grandinando nella mia zona. Quindi, meglio qui,
Ecco,
meglio
però
qui.
meglio lì. Davide, come sei messo?
Ciao, buonasera. Benissimo, benissimo, molto bene. È quando arriva l'estate vera che diventa un disastro Berlino, no, Giovanni? Un
Sì, però
po'
per il momento sì.
troppo.
Ancora, si sta ancora bene, si sta ancora bene. Davide, invece, in collegamento da Padova.
Sempre da Padova, presenti.
Ormai siamo in periodo di concerti, festival all'aperto.
Stanno iniziando i festival e Padova sta diventando quindi sempre più bella, grazie a tutti questi bellissimi eventi. Sì,
Io sono
assolutamente.
sempre Lorenzo in collegamento da Londra, probabilmente lo sfondo più triste che abbiamo quest'oggi, ma come potete notare, non siamo soli oggi, abbiamo una intervista che non vediamo l'ora di affondare i denti veramente, con Loris Rossi. Ciao Loris.
Ciao, ciao ragazzi.
Da dove sei in collegamento, Loris?
Da Barcellona.
Ah, fantastico. Non so chi vince qui, in termini di movida, tra Padova e Barcellona, forse se la giocano.
Sicuramente.
Com'è la situazione lì a Barcellona? So che ci dicevi che sei appena tornato dagli Stati Uniti, quindi ti stai ancora riambientando?
Sì, queste ultime notti ho fatto molta fatica, però dai, piano piano ci riprendiamo.
Allora, prima di cominciare a, diciamo, entrare nel vivo dell'intervista, Loris, perché non ci fai un one-liner di chi sei e dopo da lì pian piano cominciamo ad entrarci?
One liner, beh, lavoro ad Amazon come machine learning engineer. Ho iniziato l'anno scorso. E prima ho studiato in Italia, ho fatto il master a Politecnico di Milano e poi vi racconterò un po' di esperienze anche all'estero che ho avuto modo di fare durante gli studi.
Fantastico. E una delle cose anche che vogliamo affrontare è che cos'è un machine learning engineer, e ci arriveremo anche lì. Ma
Assolutamente.
come dicevamo fuori onda, prima un buon punto di partenza è quello di un po' partire dalle origini. Quindi ti va di raccontarci un po' come sei entrato nel mondo IT, cosa ti ha portato nel settore in primo luogo?
Certo. Prima una domanda, ragazzi. Gli utenti possono interagire in chat? Come funziona? Ok.
Assolutamente.
Quindi.
Scrivono domande, poi noi te le facciamo.
Perfetto, perfetto. Quindi sentitevi liberi di fare qualsiasi domanda. Allora, come sono arrivato nel mondo IT? Intanto partiamo dalla preistoria. Mio babbo ha sempre lavorato con i computer, quindi io da quando avevo 3 anni giocavo al computer e smontavo i computer fissi, cambiavo le schede grafiche. Quindi comunque fin da piccolo ho sempre avuto un'infarinatura sui computer, ma non ho mai programmato. Al liceo, non so come perché, ho fatto una tesi sull'intelligenza artificiale e allora lì ho deciso di studiare ingegneria. In triennale ho studiato ingegneria informatica e dell'automazione ad Ancona, all'Università Politecnica delle Marche. Ho fatto questa scelta perché non sapevo bene se l'intelligenza artificiale fosse più robotica, se fosse più informatica. Allora ho trovato questo corso che aveva entrambi e ho detto perfetto, vado lì così non devo scegliere. Quindi ho fatto 3 anni ad Ancona, dopodiché mi sono spostato a Milano dove ho fatto la magistrale. A Milano c'era proprio il corso di Computer Science and Engineering, con percorso in Artificial Intelligence e Machine Learning, quindi proprio perfetto. E inoltre, bonus point, io stavo anche considerando di andare all'estero perché volevo studiare in inglese, ma vabbè, per una serie di motivi, a Milano c'era il corso in inglese, quindi ho detto perfetto, sto in Italia, comunque Milano è una buona, cioè Politecnico di Milano è una buona università, sono andato a Milano. E dopodiché al termine degli studi, sono riuscito ad entrare ad Amazon per fare una internship come data scientist a Milano. Poi vi spiego come ci sono arrivato e alla fine, dopo l'internship, sono riuscito a spostarmi a Barcellona come machine learning engineer. Quindi ho ricevuto l'offerta full time e mi sono spostato qui. Questo febbraio dell'anno scorso, febbraio 2021. Ora.
Moritz, ce l'avevi già in mente questa cosa di fare lo switch da data science a engineering in testa, oppure è stata una cosa un po' che è accaduta per caso?
No, ce l'avevo già in mente. Allora, vi spiego un attimo un po' più nel dettaglio il mio percorso. Io fin dal secondo anno di università, quindi quando ero ancora ad Ancona, avevo visto che c'erano queste grandi aziende come Google, Facebook, Amazon, che facevano delle internship d'estate e ho sempre provato un po' ad applicare, a scrivere il mio curriculum. Penso che a volte mi rispondevano e a volte ho fatto tipo i primi step dei colloqui, ma poi non sono mai arrivato in fondo. Quindi comunque già da tempo volevo andare in Big Tech, ok? Ed è per questo che sono riuscito a tenere l'internship ad Amazon. E poi ho anche sempre voluto lavorare in California perché cioè, in mente io volevo stare in un posto dove c'era, diciamo, ottime opportunità lavorative e un buon clima. E diciamo che la California ha entrambe. Quindi puntavo a quello. Ora, alla fine della magistrale sono riuscito ad ottenere una tesi a San Diego, in California. Quindi io a febbraio 2020, sì. Sono partito per San Diego e se vi ricordate, febbraio 2020 cominciava ad esserci il Covid in giro in Italia. Ancora là non era arrivato, quindi io pensavo di essere scampata. E la mia idea era di trovare un internship in California come ingegnere in realtà. Poi la pandemia è arrivata anche lì, mi sono dovuto trasferire assolutamente in Italia, sono scappato via. Non so se, beh, per chi ha già applicato ad internship per queste grandi aziende, saprà già che le application si fanno l'anno prima. Quindi se tu vuoi fare l'internship per l'estate 2022, quella che viene, bisogna applicare a settembre-ottobre del 2021. Bene. Io sono tornato in Italia a fine marzo 2020 e non avevo nulla in mano, chiaramente. Quindi casualmente su LinkedIn un giorno ho trovato questo post che diceva che ad Amazon Milano cercavano machine learning scientist, una roba un po' vaga, in un business team. Io ero un po' titubante, poi ho scritto insomma alla manager per chiedere informazioni e quindi alla fine ho detto non ho tante scelte adesso, quindi o faccio questo o non faccio nient'altro. Allora mi sono buttato e sono entrato come data scientist. Però poi, una volta che ero dentro, ho detto, bene, adesso, tra l'altro io l'ho detto fin da subito a lei, guarda, io vorrei essere machine learning engineer, non per dire. Sono riuscito poi a spostarmi e a trovare quello che cercavo.
Com'è stato
Come funziona?
quell'impatto? E dopo, Davide, dopo vai tu. Com'è stato l'impatto con la data science? Nel senso che tu avevi già un'infarinatura di machine learning per via del percorso di laurea, ma dopo
Sì.
entrare in un team in cui ci sono, magari, immagino, una marea di dati e si lavora con modelli effettivamente sul campo, com'è stata quella transizione? Qual è stato l'impatto?
Sì, allora, diciamo che ad essere sinceri, la distinzione tra data scientist, machine learning engineer e altri ruoli con nomi simili non mi è mai stata chiara finché non sono entrato ad Amazon. Mi sembravano tutti la stessa cosa, e anche guardando le job application, cioè, mi sembravano tutte fondamentalmente le stesse. Quando ho iniziato l'internship mi sono reso conto di cosa fosse un data scientist ora. Un data scientist solitamente, perché non c'è una definizione rigorosa, lavora sui dati per aiutare, diciamo, un business team. Quindi, ad esempio, se Amazon, non so, vuole analizzare come stanno andando le vendite, magari questa analisi la fa un data scientist, il data scientist userà un modello di machine learning magari, o anche modelli più semplici statistici, produce delle visualizzazioni e poi parla con il business team e spiega quali sono degli insight che potrebbero essere, sai, favorevoli, oppure potrebbero esserci dei problemi che possono essere risolti. Quindi il data scientist lavora molto in stretto contatto con un business team generalmente, e questa è una cosa che non mi aspettavo. E nel mio caso, infatti, io ero la persona più tecnica, paradossalmente, perché c'era la mia manager e io e basta, tutti gli altri erano persone che lavoravano nel business. A me questa cosa non è piaciuta perché volevo crescere ancora tecnicamente, volevo approfondire, mentre il mio internship è stato molto applicativo, quindi era: abbiamo questi dati, vogliamo analizzarli e estrarre degli insights. Una cosa, per rispondere un po' più alla tua domanda, Lorenzo, cosa ti ha colpito? Allora, all'università si ha sempre tutto molto perfetto, hai il tuo dataset che è perfetto perché lo usano tutti i ricercatori, sai già che modello utilizzare, sai già come allenarlo e sai già che puoi ottenere una buona prestazione. Nel mondo reale non funziona assolutamente così. Prima di tutto non hai dati, cioè potresti avere un'idea di cosa potrebbe servirti, ma poi i dati te li devi creare te, devi crearti gli algoritmi, insomma, il codice che te li estrae, che non so, che te li salva in un modo da qualche parte e devi fare pre-processing e non sai magari come farlo. Quindi ho realizzato che la parte di data processing è estremamente importante nel mondo reale, mentre nel mondo accademico si parte con il dataset già dato. Ad esempio, non so, per le immagini, ImageNet è molto famoso, hai già delle immagini ben fatte, usi quelle. Ecco, nel mondo reale non esistono queste immagini, te le devi creare. Poi la scelta del modello, lì ho realizzato che non ci sono delle regole precise che ti dicono se devi risolvere questo problema, allora uso questo modello, se devi risolvere quest'altro problema, allora usa quest'altra tecnica. No, si va un po' a buon senso, un po' a esperienza. Infatti è molto importante, secondo me, in questo caso, lavorare con gente che ha esperienza, perché il lavoro di un data scientist è molto ambiguo e a volte, paradossalmente, quando si trova il modello che funziona, non si sa neanche bene perché. Cioè, nel senso, si ha un'idea, però non si riesce a specificare bene perché funziona bene. Ed era una cosa che, ovviamente, venendo dall'università, assolutamente non mi aspettavo, ed è stato molto formativo. Ed è per questo poi che ero convinto di cambiare a Machine Learning Engineer.
Nel frattempo, grazie Loris, nel frattempo sono successe cose in chat del tipo che
Ok.
Jonathan intanto si è subbato, grazie Jonathan, e poi ha regalato una sub che è arrivata a me però. Twitch ha deciso di regalarla a me. Loris, volevo chiederti una cosa, com'è stato cambiare ruolo all'interno dell'azienda, cioè fare il movimento? Che intanto ti chiedo se è stato un passaggio dal punto di vista di Amazon importante, cioè è un cambiamento di un certo livello, oppure è normale, è la quotidianità vedere movimenti, spostamenti di ruolo, come funziona?
Allora, il cambiamento di ruolo, quindi da data scientist a engineer, è stato molto importante. E, nel senso che allora, per entrare come data scientist, ho fatto delle interview non troppo tecniche, quindi non era importante la parte di coding, ad esempio, non so, algoritmi, strutture dati, se volete anche un po' di programmazione oggetti. Questo non era importante, l'importante era avere conoscenze di machine learning che poi appunto si poteva applicare, ok? Quindi ho avuto domande più teoriche su machine learning per entrare nell'internship. Ruolo di ingegnere ad Amazon, ma così come nelle altre big tech, deve superare quella che, vabbè, si chiama coding bar, ossia saper superare problemi di algoritmi, strutture dati, e problem solving e cose del genere. Quindi il io non avevo queste cose, dovevo fare, praticamente ho rifatto i colloqui, seppure ero già dentro ad Amazon. Ma cosa che non mi aspettavo, ma poi vabbè, questione di poi ho capito che ha senso. Quindi l'ultimo mese e mezzo della mia internship l'ho passato studiando, quindi io facevo l'internship di giorno, di sera due orette, ogni giorno studiavo, facevo lead code, problemi di lead code e cose del genere, e poi ho contattato dei team internamente e a gennaio ho fatto delle interview, ho fatto proprio tre ore di coding, come un candidato esterno, sono andate bene, quindi poi sono rientrato. Chiaramente il team interno favorisce una persona che ha già esperienza in Amazon, perché ad esempio per avere dati sulle mie performance possono parlare con il mio vecchio manager, sai anche come interagisco, queste cose qua, mentre un candidato esterno si parte da zero, è un po' un salto nel vuoto, però ho dovuto fare tutto il processo lo stesso. Per quanto riguarda invece cambiare team, questa cosa è molto comune ad Amazon, e cioè è quasi come si dice, incentivato, perché dopo un certo periodo di tempo, diciamo 2 anni, se si cambia diciamo che si può crescere sempre di più, no? Magari una persona diventa esperta in un certo tipo di problema, dice ok, adesso voglio fare un problema nuovo che non ho mai affrontato. Esempio, oggi lavoro su Prime Video, poi tra 2 anni mi stufo e vado a lavorare per, che ne so, Robotics. Tra altri 3 anni vado a lavorare per la pagina retail di Amazon, che tutti noi usiamo per comprare. Quindi questa cosa qui è molto comune invece.
E la questione delle interviste, delle interview che bisogna rifare anche da interni in certi casi, è anche, cioè, è, diciamo, è la norma quando, proprio quando ci si sposta da internship a, diciamo, a full-time job, come magari appunto si fa il passaggio a junior, perché, anche perché la barriera iniziale non è al pari di quella che deve affrontare una persona che applica per un ruolo di junior o senior, giusto? Cioè, è un po' più facile entrare come internship?
Sì, sicuramente è più facile entrare come internship, però se entri come internship per ingegnere, come ingegnere, diciamo che il lavoro che fai, cioè, nel senso, se tu ricevi una offerta di un returning offer dal tuo team, non è che devi rifare l'interview. E la stessa cosa vale se tu ricevi la returning offer, cambi team. Cioè, nel senso, una volta che tu hai la offer, vuol dire che tu sei valido come junior SD ad Amazon, ingegnere junior ad Amazon. Quindi in quel caso non si fanno interview.
Ok, grazie Loris. Abbiamo una domanda dalla chat, da Sononabbo 9. Diceva, grazie mille per l'intervista. All'inizio parlavi di andare all'estero per l'inglese. Cosa mi consigli per migliorare in questo senso? In questo momento sono un laureando in data science presso Milano Bicocca e sto valutando di andare all'estero anche per la lingua. Cosa mi consigli e come posso approcciarmi a un'azienda estera, che sia grande o piccola? Grazie per la domanda.
Ottima domanda. Allora, intanto parlare in inglese durante il lavoro e usare l'inglese per la vita normale sono, diciamo, due inglesi diversi. Nel senso che io, fin dal primo anno di triennale, ho sempre cercato le mie cose in inglese su Google, e ho sempre guardato video in inglese, quindi comunque ero abituato ad ascoltare termini tecnici e a cercare informazione tecnica in inglese. E infatti non ho mai avuto grossi problemi a interfacciarmi con, non so, con il professore di San Diego o cose del genere. Però, prima non l'ho detto, durante la magistrale a Milano ho fatto un periodo in Australia come Erasmus di 5 mesi, e quando sono arrivato in Australia mi ero reso conto che, seppure io capivo l'inglese dai video o leggendolo, ero quasi negato a parlarlo, cioè nel senso, se dovevo andare al bar a ordinare un caffè, loro non capivano cosa dicevo io e io non capivo assolutamente cosa dicevano loro. Lasciando stare che l'australiano è un accento un po' a parte, però questo è quello che succede. sono due inglesi diversi. Quindi, se il tuo unico scopo è lavorare per un'azienda estera, secondo me non è necessario spostarsi fuori dall'Italia. Un corso in inglese basta e avanza, perché appunto studierai in inglese, farai gli esami in inglese, quindi comunque un po' di lingua, padronanza della lingua ce l'avrai. E poi magari se riesci a ottenere un'offerta da un'azienda estera, quando ti sposti, poi sarà lì il momento in cui apprendi anche la lingua di tutti i giorni. Se invece vuoi fare il cambio prima, allora ha senso magari spostarsi un mese o due in un paese anglofono. In Europa abbiamo l'Inghilterra, anche Malta, oppure altre opzioni più lontane. E poi lì sicuramente la lingua la impari, perché o la impari o non comunichi. Però ad esempio io ora sono a Barcellona, e dove si parla spagnolo, catalano, anzi, io lo spagnolo non lo sto imparando, perché tanto al lavoro uso l'inglese e nella vita di tutti i giorni ho imparato quelle tre parole per sopravvivere e basta. E dopo lì è anche un discorso personale quanto si vuole approfondire la lingua parlata.
In merito a questo, Loris, aggiungerei persona Nabo 9, il fatto che tipicamente il livello di inglese richiesto da un'azienda all'estero per un utilizzo della lingua a livello professionale è un po' più basso di quello che ci potremmo aspettare come esterni, soprattutto quando si parla di lavori molto tecnici come lavori di data science o lavori di engineering, talmente alta è la domanda per ruoli tecnici. Per cui se anche il vostro livello di inglese è relativamente basso, non esageratamente alto, comunque se avete una qualità tecnica da mostrare, riuscite a far passare questa qualità tecnica durante un'intervista, l'azienda può prendersi quel rischio ulteriore di dire va bene, questa persona ha un livello di inglese medio-basso, ma comunque sappiamo di poter pompare un po', cioè di far crescere quel livello di inglese durante la permanenza di questa persona in azienda.
E se posso aggiungere una cosa sulla parte dell'approcciarsi all'azienda all'estero, quindi come approcciarsi, secondo me, oltre di solito tutte le aziende hanno un proprio profilo LinkedIn e puoi vedere le offerte o comunque i siti web nella parte di carriera, quello è il primo metodo, insomma, di vai lì, cerchi, vedi una posizione che ti interessa, applichi. Ma un altro punto, secondo me, fondamentale è quello di prendere e scrivere alle persone che lavorano in una determinata azienda. Trovi una startup che ti piace molto, che lavora su quello esattamente su un ambito in cui vorresti lavorare, scrivi magari ad uno barra due persone che lavorano dentro. Se è una startup, magari puoi anche scrivere direttamente al CEO, praticamente al fondatore o a qualche manager che lavora lì. Molto probabilmente, se dando un occhio al tuo profilo e c'è un match, ti rispondono, o comunque magari possono già darti dei feedback dicendoti: ok, per il momento non ci interessi perché siamo in un momento in cui non stiamo cercando figure come la tua, però magari per il futuro teniamoci in contatto. Quindi, per approcciarsi, secondo me, alle aziende, soprattutto quelle un po' più piccole, consiglio sempre di scrivere su LinkedIn ai manager, mentre per le più grandi alla fine tocca fare un bel CV. Ci sono vari programmi che abbiamo citato varie volte, su come Lead the Future, ad esempio, che cerca di aiutare i ragazzi, insomma, ad avere a formarsi anche per la parte di interview, via dicendo. E quindi per quella parte lì devi applicare sul sito. Puoi avere un referral, ma non è che con quello si passano le interview. Comunque devi giocarti le tue carte durante l'interview, praticamente. E invece volevo fare una domanda a Loris sulla differenza tra l'esperienza di lavoro che hai avuto in Italia versus l'esperienza che hai avuto in una big tech come Amazon, cioè sia anche pre-Amazon, quindi lavoro che hai fatto in Italia pre-Amazon,
Ah, sì.
ok? E anche poi la differenza, quindi Amazon Italia con altre aziende più Amazon Italia con Amazon Barcellona. Se è lo stesso metodologia, comunque il ruolo è diverso, quindi immagino ci siano stati dei cambiamenti.
Sì, allora, per cominciare, quando tu parlavi di lavoro pre-Amazon, intendi la mia esperienza di freelancer che ho avuto.
Esatto.
Ok, allora, Partiamo dall'inizio. Durante il secondo e terzo anno di uni, sentivo che mi mancavano un po' le conoscenze tecniche, cioè io volevo imparare a programmare, ma l'università non me lo insegnava, in un certo senso. Allora, un mio caro amico aveva cominciato a sviluppare un sito web insieme a un suo altro amico più grande, più esperto, e un giorno mi ha chiesto di aiutarlo e poi ci siamo trovati bene e quindi a un certo punto sono entrato in quel team, quindi eravamo tre persone e l'idea era di creare una web application e anche, sai, era una sorta di startup, l'idea era appunto fare questa web application e fare soldi e cose del genere. Quindi diciamo che sono andato nel mondo del lavoro un po' così, dal lato perché io volevo semplicemente imparare e sono stato in questo gruppo per 8 mesi circa, in cui mi sono guadagnato un MacBook Pro usato dai guadagni che ho fatto e che mi è durato fino a qualche mese fa. Quindi è stata un'ottima cosa. Dopodiché questa esperienza mi ha praticamente dato la possibilità di imparare un po' di tecnologia web, quindi JavaScript, Node.js, cose del genere, e da lì ho poi deciso di aprire una partita IVA in Italia perché avevo creato uno script per mio babbo. Allora, mio babbo negli ultimi anni ha cominciato a fare vendite di computer e elettronica a scuole e aziende locali e aveva un problema di dover tenere aggiornato il suo catalogo prodotti con prezzi e quantità disponibili rispetto ai suoi fornitori, che ne aveva, insomma, N. Questo processo era manuale, all'inizio mi ha chiesto di farlo a me, e siccome io sapevo programmare, ho detto, io non ho voglia di farlo manualmente, scrivo un programma che lo fa. Il programma funzionava bene, mio babbo ne ha parlato con un suo collega, e questo collega lo voleva a tutti i costi. C'era un'opportunità di guadagno, allora ho detto ok, perfetto, apro partita IVA e collaboro con questa persona. E quindi ho lavorato anche lì 6-7 mesi tra la fine della triennale e l'inizio della magistrale. Poi io volevo assolutamente concentrarmi sulla magistrale, quindi ho proprio deciso di chiudere la partita IVA. Ho detto guadagnare un po' di soldi adesso, ma lasciare dietro gli studi, secondo me, è una cavolata a lungo termine. Quindi ho deciso di tagliare. Questa è la mia unica esperienza lavorativa per Amazon e secondo me, non so, non è proprio degna di nota e faccio fatica a dire ok, il panorama italiano del lavoro è fatto così, quindi diciamo che non ho troppi dati a riguardo. Per quanto riguarda Amazon Italia versus Amazon Barcellona, sinceramente non cambia niente, nel senso che Amazon è Amazon. Le persone che ho trovato in Italia sono le stesse che ho trovato qua. Chiaramente in Italia avevo un team business, quindi il ruolo era diverso, però diciamo che la stessa voglia di crescere, ho trovato persone che volevano aiutarmi in Italia tantissimo. Ho detto sì, ma te vai via da qua, vai pure in un team di ingegneri che lì ti diverti. Sono le stesse, cioè, la mentalità è la stessa. Quindi secondo me in big tech è tutto un po' uguale. E poi magari può cambiare la cultura lavorativa, nel senso che magari, non so, chi sta a Milano forse tende a lavorare un po' di più rispetto a chi magari sta, che ne so, in Spagna, però questo è più una cultura del paese, non è dell'azienda specifica.
Fantastico, grazie Loris, c'è un sacco di spunti per noi. Ci sono un po' di topic, proporrei quasi che facciamo una specie di voto per alzata di mano e chiediamo anche un po' al pubblico cosa preferiscono che affrontiamo come tema. Tra le altre cose, entrare un po' più nello specifico su cos'è il lavoro di Machine Learning Engineer, dato che hai dato un'ottima panoramica di cosa faceva il Data Scientist. Dall'altro lato,
Sì.
un tema che discutevamo prima anche con Giovanni era il fatto di parlare un po' del fatto che lavori con un team remoto che è basato prevalentemente negli Stati Uniti e com'è quell'esperienza di lavoro, ma sono sicuro che ci sono altre tematiche e ancora di più arriveranno dal pubblico. Fammi Faccio la super brevissima micropausa per ricordare a chi ci sta guardando per la prima volta che Non Compila è un canale divulgativo dove parliamo di IT e cerchiamo di darvi un po' di insight e farvi scoprire cosa succede veramente nella vita di tutti i giorni di un software engineer e di ruoli attigui al settore. Oggi stiamo parlando con Loris Rossi, che è Machine Learning Engineer presso Amazon ed è basato a Barcellona in Spagna al momento. E se avete voglia di iscrivervi al canale lo potete fare direttamente su Twitch, ma se volete avere accesso a contenuti extra e a discussioni con il resto dei membri della comunità di Non Compila potete anche aggiungervi al canale Telegram che trovate nella sezione About e anche nei commenti precedentemente postati su questa chat. Potete anche, se volete, seguirci su Twitter. Ogni tanto postiamo qualcosa o ritweetiamo post interessanti. In un modo o nell'altro, quei post riescono ad arrivare anche su Telegram alla fine. E l'ultimo reminder che vi diamo è il fatto che le interviste che facciamo qui di solito poi finiscono su YouTube indicizzate. Quindi, se volete, potete andare a ripescarvi le interviste che abbiamo fatto nelle scorse settimane con ospiti fantastici e in cui parliamo un po' di tutti i temi. La settimana scorsa avevamo Emanuele Bedin che parlava del ruolo di business analyst. 2 settimane fa parlavamo con Nicoletta Fabbro dell'esperienza di full stack engineer in Olanda. Quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Vi raccomandiamo di andare a recuperarle. Ero quasi timoroso di chiedervi di fare il follow su Twitch perché abbiamo superato la barriera dei 128 follower, che era un po' il nostro 2 alla 7, e mi sarebbe piaciuto rimanere lì per un po' di più. Adesso non possiamo che puntare a 256, quindi ricordate di invitare i vostri amici, le vostre amiche e la vostra famiglia a fare i follower perché dobbiamo arrivare a 256 adesso. Con la supercazzola
Veramente.
promozionale, Davide, che cosa suggerisci
Abbiamo una domanda in chat intanto, sono Abonove che intanto ringrazia per i consigli. L'altra domanda è, sto svolgendo un tirocinio e mi sto occupando di tutta la parte di data engineering, quindi programmo molto su Spark e studio servizi AWS come Blue Redshift, per ora solo dati strutturati. Quanto è importante questa parte? Potrebbe essere un plus per il mio CV? Oppure, visto che sono aspirante a data scientist, mi consigli di lavorare più sulla parte di analisi modellistica? Vi ringrazio ancora, grazie a te.
Allora, ottima domanda. Beh, sicuramente qualsiasi cosa sai può servire e sicuramente lavorare su data engineering può servire da una parte di data science, ma ti consiglio caldamente di spostarti sulla parte di analisi il prima possibile. Perché? Perché quello che succede, specialmente all'inizio della propria carriera, è che le prime esperienze sono quelle che poi ti trascinerai dietro per quanto riguarda le prossime opportunità lavorative che troverai. Quindi, se tu hai esperienza in data engineering e applichi per un ruolo di data scientist, ma magari loro dicono: ok, potresti essere data scientist, però come data engineering saresti meglio, quindi ti vogliamo come data engineering. Ok? Onestamente, un data scientist non penso che passi la vita a fare data pipeline, ma passa più la vita a fare analisi di dati, quindi seppur utile sapere un po' come funziona il data processing, non è fondamentale, mentre la parte di analisi lo è. Quindi ti consiglierei di fare lo switch il prima possibile. E chiaramente lavorare con servizi cloud è un big plus su qualsiasi curriculum perché oggi sono lo standard.
Aggiungo una cosa, Loris. C'è anche un aspetto che riguarda un po' il tipo di azienda in cui poi ci si trova a lavorare, nel senso che soprattutto
Sì.
in aziende abbastanza strutturate come Amazon, si arriva a quel livello di specializzazione per cui si vogliono esperti in ciascuna delle posizioni. Quindi il data scientist deve approfondire quell'aspetto di data science e analisi, no? Spesso nella mia esperienza, quando invece si lavora in ambiti un po' meno strutturati e in startup e cose di questo tipo, capita invece che il fatto di avere l'exposure a settori attigui o diciamo un po' diversi, come per esempio data engineering da data scientist, diventi un valore aggiunto molto consistente, non tanto per il fatto che ci si trovi a fare per conto proprio cose che in realtà non si vorrebbe fare, ma per il fatto che ci si può certe volte sbloccare nel momento in cui, per esempio, si sta aspettando che qualcuno finisca se per esempio il mio lavoro di data scientist dipende dal lavoro di un data engineer, nel momento in cui ho un po' di conoscenze di data engineering, posso sbloccarmi da solo invece di dover aspettare che qualcuno sia disponibile per aiutarmi. E ricordo per esempio la mia esperienza in una delle startup in cui ho lavorato, era quella in cui incoraggiavamo i data scientist un po' ad avere uno spirito di andare al di fuori della loro comfort zone e se qualcosa doveva succedere, di farla succedere, nel senso, non aspettare che un ingegnere fosse disponibile. Questo può, nella vita di un data scientist, credo, limitare il livello di frustrazione, anche perché se il data scientist ha un'infarinatura di cloud, di data engineering, diventa molto più autonomo in certi compiti, diventa un po' anche un unicorno in qualche modo, nel senso che è quel profilo specializzato in data science, ma che se la riesce a cavare quando si tratta di fare un po' di engineering work, che è un massive plus. Tutto questo considerato, il punto di Loris è fondamentale, che è quello di dire poi alla fine della fiera, quando l'employer futuro guarda il CV, è ovvio che è fondamentale avere quelle sottolineare, ed è questo anche il motivo per cui poi si scrive il CV in base alla posizione per cui si sta facendo l'application, no? Se io voglio fare il data scientist, quelle sono le esperienze che vado a sottolineare, piuttosto che non il fatto che ho fatto data engineering, altrimenti, come dice Loris, c'è il rischio che l'azienda cerchi di incanalarvi in quello che sapete già fare, piuttosto che non nel ruolo che è la vostra aspirazione di crescita futura. Quindi, in qualche modo, il takeaway è: credo sia bellissimo il fatto che stai facendo esperienza come data engineer che tu stia prendendo questa infarinatura di cloud, sarà molto molto importante nella tua carriera futura, ma al tempo stesso quasi puoi tenerla un po' come arma segreta in incognito, cioè non esporti troppo in quel lato quando fai un'interview.
Se posso aggiungere anche un punto?
Sì.
Ah, vai, vai. No,
Vai, vai.
no, era sul cercare di capire il prima possibile qual è la parte che interessa, insomma, lavorare, quindi più sulla parte di engineering o sulla parte di data science, perché ovviamente se si è interessati anche poi diventare machine learning engineer, una volta che si ha comunque delle basi anche di pipeline e via dicendo, sono sempre buone perché puoi dimostrare, ok, ho imparato questo, posso imparare altro, sempre nella parte di engineering. Ovviamente, te lo dico anche perché è successa la stessa cosa a me. Io ho fatto varie internship data engineering, quindi quando applicavo col mio bel CV di data engineer e per posizione data science mi dicevano: guarda, saresti meglio per quest'altra posizione, e mi giravano la posizione di data engineering. Quindi cerca di capire bene cosa ti piace e poi da lì cerchi di specializzarti un po' di più, cerchi di fare qualcosa in più durante l'internship, perché se vuoi rimanere nella parte di engineering, che tu sia data, che tu sia software developer o machine learning, durante l'internship non va troppo ad influenzare, perché dopo, comunque, una volta che entri come data engineering in un'azienda, 9 su 10 puoi spostarti sulla parte di ML, se non ti piace puoi spostarti in infrastruttura, però se entri come data engineering e poi vuoi spostarti in data science, quello già si può sempre fare, ma è un po' un passetto in più, come ha fatto Loris, che ha dovuto fare dei colloqui poi dopo. Quindi insomma, è importante sempre capire qual è il proprio obiettivo e in che zona si vuole lavorare.
Sempre a proposito di CV e come formarlo al meglio, si sente sempre parlare quando si parla di application per aziende, soprattutto quelle un po' più strutturate dal punto di vista dei colloqui, che è importantissimo avere progetti propri, personali, ma anche collaborazioni nel mondo open source. Loris, tu hai avuto esperienza in questo senso, nell'open source, oppure progetti tuoi personali di cui sei particolarmente fiero che hanno funzionato durante il processo?
In realtà no.
Sei solo un
Allora, no,
genio, Loris.
allora progetti open source zero. E, ho fatto dei progetti all'università, non particolarmente brillanti, direi, però sicuramente avevo qualcosa da scrivere nel CV. No, io sinceramente non ho avuto progetti chissà che mi hanno fatto entrare. Secondo me, quello che mi ha fatto entrare, diciamo, l'internship ad Amazon a Milano è stato il buon timing, perché pandemia è tutto, e buon timing e le esperienze che ho avuto all'estero forse hanno aiutato nel curriculum, perché dicono che okay, questo ragazzo, seppur non ha nulla che mostra se è valido tecnicamente, almeno mostra che, non so, è curioso o sa adattarsi a diverse situazioni, perché comunque fare un'esperienza all'estero significa, sai, uscire dalla propria comfort zone, avere una nuova vita, che sono comunque skill che servono anche a lavoro.
Grazie, grazie Loris.
E se mi
E
posso
vai.
collegare, vai, no, no, e io voglio cambiare topic, quindi
Va
facile.
bene, anch'io, quindi vai.
Allora, era collegato a uscire dalla comfort zone, e tu hai avuto esperienze di remote working spostandoti anche, quindi se ci vuoi raccontare un po' quello, e anche sono interessato nelle difficoltà, cioè qual è stata la parte più difficile di riuscire a spostarsi proprio per svariati mesi, per qualche mese comunque fuori, insomma, dalla propria classica scrivania, con la propria sedia bella, tutto ergonomico.
Certo, allora, come vi dicevo, ho iniziato a lavorare a Barcellona l'anno scorso, a febbraio, nel mezzo della pandemia. Chiaramente non era tanto grave quanto il 2020, però comunque c'era il coprifuoco alle 10, quindi sono arrivato qua e ho fatto una fatica tremenda a conoscere persone. Cioè, chiudeva tutto, fate conto che in Spagna si esce alle 10 la sera, cioè il ristorante apre alle 8, 8 e mezza. Ok, quindi se tu chiudi tutte le 10 vuol dire che uccidi la vita serale e chiaramente di giorno si lavora. Quindi ho avuto dei primi mesi difficili e allora ad aprile, siccome aiutato anche dal fatto che il mio manager stesso era stato alle Canarie, ad aprile ho deciso di fare 2 settimane in remote working a Fuerteventura, che fa parte delle Isole Canarie. Io e una mia amica abbiamo reclutato in tutto 6 persone e quindi abbiamo fatto 2 settimane di remote working dalle Canarie. Questa esperienza mi ha aperto un mondo perché io ero andato lì soltanto col mio computerino e, come diceva Giovanni, a casa avevo la mia scrivania, quella che ho adesso, tra l'altro, che si alza e si abbassa. Infatti ora sto in piedi, ho il mio monitor, ho la mia sedia comoda. Lì avevo un cacchio di divano che odiavo e lavoravo da lì, però di fatto nessuno si stava lamentando, cioè nel senso che chiaramente ero meno produttivo, ma comunque lavoravo lo stesso. Questo mi ha fatto un po' aprire gli occhi e allora a settembre, siccome la data per cui si doveva ritornare in ufficio veniva sempre rimandata, a settembre ho pensato, io non devo stare per forza a Barcellona perché sono in remoto, dove voglio andare? In Spagna, perché comunque ho contratto spagnolo. Per questioni fiscali non potevo uscire dalla Spagna. Allora ho deciso di tornare alle Isole Canarie perché io surfo, mi piace molto surfare e volevo stare in un posto dove potevo surfare idealmente tutti i giorni. E quindi mi sono proprio trasferito a Tenerife. Ho chiuso il mio contratto d'affitto a Barcellona, ho preso la mia valigione e sono andato a Tenerife senza biglietto di ritorno, non sapevo quanto sarei stato. Allora, difficoltà sicuramente, appunto, non c'è comodità in tutto ciò, nel senso che sei sempre in giro, ti sposti, è molto stancante, non si ha mai una routine. Ad esempio, a me piace fare sport, ma col muoversi fisso è difficilissimo perché poi hai da pensare, ok, devo trovare una casa nuova, devo farmi una vita sociale nuova, a meno che tu voglia stare sempre solo, tutte queste cose qua che prendono tantissimo tempo. Quindi comunque è difficile, tipo ci ho messo un mese per trovare una casa a Tenerife e poi una volta trovata casa ho comprato un tavolo, una sedia semidecente, un monitor semidecente usato perché comunque sapevo che non sarei rimasto lì tutta la vita, quindi non volevo spendere troppi soldi perché comunque spostarsi costa, economicamente parlando. Sicuramente è difficile, però poi il reward è che uscito, cioè finite le ore di lavoro, potevo fare quello che volevo, cioè andare a surfare. Oppure era novembre, in Italia, in Spagna magari era freddo, lì andavo al mare a prendere il sole, quindi comunque ero contento della mia scelta. Una cosa che nessuno dice, secondo me, di chi fa lavoro da remoto è che è facilissimo sentirsi soli, perché se si va all'università o se si va in ufficio e si incontrano persone, seppure non siano le persone che tu hai scelto, scusate, chiamo il telefono. Seppure incontri persone che non hai scelto tu, cioè non sono tuoi amici, ma sono tuoi colleghi, comunque sai, parli di cose, ti senti parte di un qualcosa. Se lavori in remoto, no, devi fare tutto te, ed è difficile. Quindi all'inizio cosa succede? All'inizio sei solo perché appunto devi dire, ah cavolo, ora non ho neanche, cioè, fare una chiamata non è come avere una persona di fianco a te e sparare due cazzate. Però se vedi il lato positivo è che puoi fare quello che vuoi tu, quindi ti piace surfare, puoi stare nel posto dove trovi surfisti. Ti piace stare in montagna, stessa cosa, capito? Quindi questa è la parte bella del remote working o... inoltre è che se lavori da casa puoi farti i tuoi orari, quindi puoi svegliarti all'ultimo, cioè nel senso se vuoi iniziare alle 9 non devi svegliarti alle 7:30 perché poi devi prepararti e andare via in macchina, e me ne sono accorto adesso che sono stato in California una settimana, per andare in ufficio ogni giorno dovevo farmi un'ora di macchina, dopo 4 giorni volevo morire, non ne potevo più. Mi mancava proprio stare a casa a fare i cavoli miei e risparmiare quelle 2 ore al giorno in cui, cioè 2 ore al giorno sono tante, puoi fare tante cose.
Sono 2 ore di surf.
Esatto, no? Quindi sono pro e contro. Un altro contro, secondo me non sottolineato abbastanza, è networking, cioè conoscere gente dal punto di vista lavorativo. Ora, quando si va in ufficio o anche all'università, stessa cosa, conosci gente. Non perché vuoi, ma perché conosci e basta. E magari casualmente scopri che una persona da poco ha aperto una startup strafiga, ok? O un'altra persona tra un mese andrà, a Londra a lavorare con Lorenzo e le conosce e basta. Poi tra un anno tu penserai, ah cavolo, io vorrei andare a Londra. Allora potrai scrivere a questa persona e chiedergli un parere. Quindi questo tipo di networking, che è molto low level, in realtà poi nel futuro serve un sacco, perché ti apre porte che prima non sapevi neanche che esistessero. Se lavori da remoto questo non ce l'hai, zero su zero. Infatti io dopo un anno che sono da Amazon, in realtà non ho conosciuto troppa gente, cioè i contatti eventuali che ho sono gli unici, quelli diretti delle persone con cui lavoro tutti i giorni, ma ad esempio, non so, un mio amico che lavorava a Dropbox, lui conosceva qualsiasi persona a Dropbox a partire da, non so, qualcuno che lavorava ad HR, qualcuno che lavorava la parte business, qualcuno che faceva sales, queste cose qui, e ti apre un mondo. Ok, quindi se fai remote working questo non c'è. Ora, al giorno d'oggi va di moda farsi chiamare digital nomad, e va di moda dire, ah, io faccio parte dei digital nomad di questa città, c'è una community. Secondo me sono tutte ancora cose molto finte e non concrete, non c'è una vera community secondo me ancora. Sono sicuro che magari tra 5-10 anni usciranno fuori iniziative o anche startup che cercheranno di rivoluzionare questa cosa e quindi risolvere il problema networking da remoto, ma ad oggi non c'è una soluzione, è un problema serio. Quindi questo è un problema quando tu vuoi spostarti, ok? Se vuoi una nuova opportunità farai molto più fatica a trovarlo, o magari dovrai applicare dal nulla, mentre magari se hai amici o anche conoscenze deboli saranno loro a buttarti dentro, che è completamente diverso. E non so se... Sì. Se avete domande più specifiche.
Io stavo proprio per entrare nella questione digital nomads, che sarebbero fondamentalmente quelle persone che possono permettersi di lavorare da remoto quasi il 100% del loro tempo, no? Quindi freelancer, oppure appunto chi non ha vincoli, limitazioni da parte della propria azienda sul muoversi e stare in giro per il mondo a lavorare da remoto. E volevo proprio chiedere se quelle community fossero un aiuto per chi si muove ogni tanto e fa questo remote working ogni tanto, però da come hai detto tu ancora manca, probabilmente sono troppo poco presenti queste comunità di digital nomad, non possono d'altronde esserci così tante persone da formare comunità in ogni città in cui si può fare remote work.
Sì, allora sicuramente sono utili per conoscere un po' di persone quando arrivi in un posto nuovo, ok? Cioè, nel senso, quello che ho visto io, che di solito fanno, organizzano aperitivi per incontrarsi. Ma quindi è un network, iniziamo, per la vita sociale, per quello sono utilissimi, ok? Oppure anche consigli base su, non so, dove comprare cose usate o in che zona stare, se vuoi stare nella movida o se vuoi stare, che ne so, sono utilissimi per queste cose. Io parlavo più di network dal punto di vista lavorativo. Per me la cosa importantissima, infatti personalmente penso che l'università, soprattutto la magistrale, mi sia servita soltanto per conoscere gente, non per imparare cose, perché imparare cose ti prendi un libro o ti guardi un video su YouTube o anche un corso e impari. Però la differenza tra università online e università in presenza sono le persone che conosci, sono quelle che poi, non so, ti aprono porte. A Fuerteventura sono andato con un'amica che ho conosciuto all'università e online magari non avrei conosciuta e magari non avrei fatto questa cosa, capito?
Quindi questi 2 anni di pandemia e università da remoto sono
hanno ammazzato tutto,
un disastro, e io e Giovanni lo sappiamo bene.
Sì, sì, concordo con tutto quello che ha detto Loris. Secondo me hai dato una risposta alla domanda iniziale veramente completa, con tutti i punti negativi e spiegati veramente in modo eccellente, quindi ottima risposta.
Ma a questa roba finisce tutto nel libro di non compila che stiamo preparando.
Esatto. Intanto
il nostro ufficio di writer sta preparando
la documentazione.
E sull'onda del cosa piace, cosa non piace, Sonna Bonove dice cosa ti piace di più del tuo lavoro e invece cosa vorresti cambiare o cosa ti piace di meno.
Ma ne approfitterei anche per inserire il cosa fa il machine learning engineer ad Amazon, in particolare nel tuo ruolo, di cosa ti, cioè, cosa vedi, senza entrare nel dettaglio, ma per dare un'idea ai nostri ascoltatori.
Allora, ok, allora, machine learning engineer, possiamo vederlo come un ingegnere che lavora su un progetto di machine learning, ok? Quindi cosa fa un ingegnere generalmente? Un ingegnere prende del codice e lo mette in produzione, così che gli utenti finali, come possono essere nel caso di Amazon le persone che comprano, possono usufruire di questo codice, sai, e avere dei servizi, ok? Questa parte è, diciamo, ha una sequenza di cose da fare: prima costruisci del codice, poi lo testi, una volta che è pronto lo metti in produzione su dei, non so, dei server, vuoi avere una bassa latenza così gli utenti non si stufano, vuoi avere un monitoring che tutto vada bene, perché se qualcosa va male poi ci deve essere qualcuno che lo sistema. La stessa cosa che fa un ingegnere lo fa anche un machine learning engineer, però lato machine learning, ok? Quindi quello che faccio io nello specifico è aiutare i scientist che costruiscono modelli a portare i modelli in produzione, perché un data scientist di solito utilizza i famosissimi notebook per scrivere del codice Python e vedere se appunto un modello funziona leggendo dei dati, ma poi una volta che hai bisogno di leggere terabyte di dati e hai bisogno di avere una predizione da un modello in meno di 5 millisecondi, lì il problema non è più scientifico ma ingegneristico, ok? Quindi nel mio caso io lavoro su queste cose qua e su cercare anche di automatizzare il più possibile tutti i step che collegano data processing, il training di un modello, la valutazione di un modello, il deployment. Lavoro su queste cose qua che oggi vengono accomunati con il nome di Machine Learning Ops. E quindi se siete curiosi cercate ML Ops, tutto quello che faccio io ogni giorno. Questo è quello che fa Machine Learning Engineer, quindi poca parte di modello, se non addirittura zero, ma molta parte di engineering, sistemi distribuiti, e comunque portare cose in produzione. Come ha detto Lorenzo bene prima, io vi parlo da una prospettiva di una grande azienda dove ogni ruolo è molto specifico. Magari un'azienda più piccola potrebbe avere un machine learning engineer che fa anche modelli. Ok, quindi si preoccupa di cercare un modello decente, magari non il top del top, perché magari non si hanno conoscenze appunto specifiche sullo stato dell'arte e cose del genere, però un modello che funziona e puoi comunque portarlo in produzione. Nelle startup, comunque in aziende un po' più piccole, i ruoli diciamo hanno un po' più di scope, cioè lavorano su più cose piuttosto che su una cosa specifica, mentre grandi aziende è il contrario. Ok? E ora, per quanto riguarda cosa mi piace, mi piace il progetto, nel senso che quello che è interessante è come l'ordine di grandezza delle cose, cioè leggere una tabella di 1 MB è banale, leggere una tabella di 1 TB non lo è più, e avere un dataset che ogni giorno cresce di 1 TB è ancora più complesso. E quindi semplicemente lavorando su grandi cose tutto diventa difficile e per me solo questo è già molto interessante. Ad esempio, allenare un modello su un notebook potrebbe impiegarci, non so, qualche minuto, forse qualche ora. Noi oggi lavoriamo su modelli che ci mettono una settimana ad essere allenati, una settimana con GPU, quindi con macchine costose, perché i GPU costano di più del CPU. Ed è troppo perché se tu nel frattempo hai delle nuove idee, devi aspettare che il modello prima finisca di essere allenato, valutarlo e poi puoi fare cose nuove. E quindi ora stiamo cercando di velocizzare il tutto facendo training distribuito. E a me queste cose insomma piacciono, cioè, trovo interessanti. Ed è sicuramente bello poter interagire con persone con esperienza che sanno tante cose. È una cosa che ho trovato ad Amazon e sicuramente è vero sia nelle grandi aziende, ma penso in qualsiasi azienda in cui c'è qualcuno che ha comunque qualche anno di esperienza. È bello vedere come loro vedono una cosa, sanno già dove bisogna andare, mentre tu magari quando entri non capisci niente, sei perso nel nulla. E una cosa che non mi piace della mia situazione attuale è la collaborazione con il team negli Stati Uniti, nel senso che la maggior parte del mio team è in California e tra la California e la Spagna ci sono 9 ore di differenza. Quindi quello che succede è che io di giorno lavoro, ma sono praticamente da solo, e poi verso le 5 tutti i giorni ho dei meeting con loro che si sono svegliati fino alle 6, 6 e mezza o anche 7. Io poi ho un limite, cioè io dopo le 7 non voglio lavorare assolutamente, e quindi questa cosa un po' mi sta pesando. Infatti, vediamo, potrei valutare anche di cambiare team, però è una cosa personale. Paradossalmente, c'è gente che invece piace svegliarsi a mezzogiorno e lavorare fino alle 9-10 di sera, e quindi questa situazione è perfetta. E così,
Hai
ho
pensato di
letto.
andare in California, quindi cioè spostarti?
Bravo, ottima domanda, perché prima dicevo che volevo andare lì. Sì, cioè loro mi hanno proposto di andare là, chiaramente, ma per un discorso personale poi ho cambiato prospettive. In realtà ho scoperto che l'Europa mi piace molto e quindi non sono più interessato a trasferirmi là.
Ok, grazie.
È un bel segnale dire che l'Europa ci piace molto,
Sì,
Condivido.
sì, 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 sì. Cioè, vabbè, sì, è poi personale. Chiaramente chi va là guadagna almeno 3 volte di più di quanto si guadagna in Spagna, forse 2 volte di più di quanto si guadagna in Inghilterra. Poi sono scelte personali.
Lì ci sta, qui ci sarebbe una grande discussione da fare. Sì, perché lì veramente il costo della vita è estremamente più alto. Ci sono tantissime cose che qui proprio non esistono, non vengono considerate. Oggi guardavo un TikTok un americano che adesso vive in Europa e vive in Germania e diceva: Io ho questa tessera dei servizi sanitari che per me è una tessera magica, cioè ogni volta che vado a pagare mi dicono che è gratis.
Calma, che dice, comunque in Germania cosa... si paga, c'è l'assicurazione,
sì,
devi
ma
fare
no, non stiamo parlando di cifre minimamente avvicinabili agli Stati Uniti.
No, no, però in Italia siamo abituati ancora meglio, perché cioè, non ce l'abbiamo quel discorso di pagare l'assicurazione sanitaria, invece qui in Germania c'hanno il, ok, ti scegli l'assicurazione e te la paghi. Quindi,
vero.
Però sì, secondo me ci sono dei pro e dei contro, che ognuno poi fa le sue scelte, insomma.
Ok.
Allora, come la vediamo, ragazzi? Mi sembra che sia un ottimo momento per la domanda di Rito, Davide, non so come te li senti.
Rito, sono d'accordissimo.
Abbiamo esplorato tutti i temi che volevamo esplorare e quindi, again, tutto materiale, tutto oro, Loris. Grazie, veramente è stato un viaggio super completo e a 360 gradi. Abbiamo una grazie domanda che tendiamo a fare a tutti i nostri ospiti e che Davide farà, insomma, farà a livello di cerimonia. Intanto ricordiamo a chi ci sta guardando per la prima volta, forse via YouTube, forse intanto se siete in chat salutate YouTube adesso, se siete da YouTube potete collegarvi su Twitch e iscrivervi, ma potete iscrivervi al nostro Twitch, potete anche andare sul nostro canale Telegram e diventare subscriber sul canale Telegram, avete accesso a contenuti esclusivi, estrazione di premi e regali occasionalmente, ne abbiamo uno che sta per accadere la settimana prossima, se non sbaglio, quindi è il momento di regalare libri a non compila, fatelo, e ricordatevi anche che potete riguardare le interviste che abbiamo fatto in passato e le nostre puntate speciali anche su YouTube, basta che cerchiate non compila tutto una parola, tutto attaccato, e ci trovate. E per finire potete sempre trovarci su Twitter, lì postiamo ogni tanto qualcosina e vi ricordiamo che siamo in diretta e ritwittiamo link interessanti ed articoli che ci sono piaciuti molto e facciamo partire conversazioni in quel modo lì. Con tutto questo out of the way, come si suol dire, Davide,
Loris, la domanda di Rito è raccontaci un tuo incidente in produzione senza rompere alcun vincolo.
Senza rompere vincoli, mi raccomando.
Non vogliamo.
Non vogliamo licenziamenti o multe per colpa nostra.
No, in realtà mi dispiace, ma non ho mai lavorato in produzione direttamente. Quindi non ho una risposta, mi dispiace.
No.
Lavorerò, fare in modo che succederà.
Allora, per rompere qualcosa.
Io ho una domanda nel retro, insomma, la possibile è... Quando lavoravi sul sistema gestionale, prima per tuo padre e poi per quest'altro cliente, immagino che lì di chiamate ce ne siano state un po'. Vai.
Bravo, è vero, bravo. Lì ne avuti i problemi. sì, allora, io chiaramente avevo fatto un sistema semplice, che era un serverino su DigitalOcean, che ogni tanto provava ad aggiornare le cose, ma un giorno il server ha deciso di non andare. E quindi io ero in treno, pronto per... tornavo a casa da Milano, ero già pronto ad andare al mare, e mi chiama il mio cliente incazzato nero come una bestia, e mi fa, oh Loris, ma cosa fai? Oggi i prezzi sono tutti sballati. Io ho detto, ma come sono sballati? Sei sicuro? Hai controllato? Sì, è tutto sbagliatissimo, i clienti stanno ordinando cose per prezzi più bassi. Io ho detto, ma come è possibile? Dopo ho controllato, io per fortuna avevo messo... ho fatto in modo che da telefono potevo accedere al server e in effetti non funzionava niente, e quindi poi ho dovuto sistemare, arrabbiato, e vabbè. Per fortuna se ne è dimenticato, non ho dovuto pagare personalmente, però sì, ecco, questo è stato un buon incidente in produzione.
Magari la prossima intervista non compila ci racconterai di questo stesso incidente ad Amazon Retail.
Quando 2 milioni di persone hanno comprato schiuma da barba a prezzo scontatissimo su amazon.co.uk.
Esatto. Allora, direttamente da Guantanamo. Grazie Loris.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere.
Oh, beh, Loris, lo diciamo spesso, ma torna a trovarci presto. Magari sarai a Tenerife di nuovo, magari sarai ancora in visita in California. ma facciamolo e ringraziamo tutti quelli che ci hanno guardato oggi, grazie per...
però prima di chiudere, Loris, rimani in chiamata dopo. perché sennò come al solito noi chiudiamo, poi facciamo due chiacchiere tra noi e poi chiudiamo.
Piccolo debrief. Davide, intanto tu sai chi andremo a importunare quest'oggi?
Avendo saltato una settimana di non compila, mi ero quasi dimenticato dei raid.
Il magico mondo di Twitch.
Kimpi Newbie, che ha ancora zero viewers, quindi possiamo andare a salutare, a dargli il benvenuto.
Allora, rimanete con noi così andiamo a fare un piccolo raid. Non mi ricordo come si scrive Skimpy.
S-K-I-M-P-Y.
MPY, questi sono i contenuti che la gente vuole vedere. Altro che. Pronti per cominciare il raid? Rimanete con noi così facciamo un po' di casino da Skimpy Newbie. Che inizia tra 7 minuti. E noi ci vediamo tra una settimana.
Assolutamente.
Un abbraccio a tutti se siete hug people, altrimenti una stretta di mano o con molta deferenza.
Una comitata.
Esatto.
Ciao ragazzi. Un minchino.
Ciao, ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Allora siamo in raid adesso e stiamo passando.
Comunque c'era un'altra domanda, mi sa, del ragazzo.
Siamo ancora live, eh? Siamo live, no?
Sì, no.
Puoi fare
no, no, podcast. Puoi...